Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente, ma non riusciremo a esaurire il tema, visto che il Consiglio dei Ministri è convocato per le 21.30 e non so nemmeno se avremo notizie aggiornate entro la mezzanotte di questa sera, perché non è dato capire soprattutto quanto durerà questo Consiglio dei Ministri, ma è chiaro che il tema è in primo luogo politico. Continuano a circolare e in maniera, se possibile, anche più forte le ipotesi di una rottura di Italia Viva con il governo. Vedremo se poi così verrà, e quindi un Italia Viva, secondo le dichiarazioni, anche per le dichiarazioni rese da Renzi, andrà ad approvare i temi sul tavolo del Consiglio dei Ministri, però non si capisce se poi verrà meno il sostegno, diciamo, parlamentare, il sostegno quindi anche al governo. Questo all'interno di un recovery plan di cui circola ancora la bozza, un piano di 171 pagine, 6 missioni, 47 linee di intervento e 4 tabelle. È una bozza che è stata inviata ai partiti dal Ministero dell'Economia e Finanze e da Palazzo Chigi, ed è del documento di cui si discuterà, al di là del tema politico, nel Consiglio dei Ministri di questa sera. 25 miliardi da spendere subito nel 2021 per gli obiettivi individuati, e sono 223 miliardi, 144 di nuovi interventi, gli altri invece vanno a sostituire interventi già previsti. Perché la cifra è più alta? Perché sono stati imbarcati anche i fondi per la coesione, e poi invece se si somma questa cifra anche la cifra dei soldi per la programmazione di bilancio 2021-2026, il totale sale a 310 miliardi. Sono aumentate rispetto alla prima stesura, al primo recovery plan, quello che abbiamo giudicato, non solo noi, ci mancherebbe, del tutto insoddisfacente, troppo generico. Comunque, le risorse per il capitolo istruzione e ricerca sono leggermente salite da 27,9 a 28,5 miliardi, quelle per la digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura da 45,8 a 46, la sanità confermata quasi 20 miliardi, e gli altri capitoli 69 miliardi per la rivoluzione verde e transizione ecologica, 32 miliardi per le infrastrutture e mobilità sostenibile e 21,3 miliardi per l'inclusione e la coesione. Gli investimenti sono aumentati, sapete che un'altra delle critiche è che c'erano troppi pochi, la percentuale degli investimenti era troppo bassa rispetto ai bonus, quindi 70% sono investimenti, il 21% bonus, tra cui anche l'eco bonus, il resto è formazione, interventi cosiddetti ibridi. E poi si attende una crescita dello 0,6, quindi di 6 decimali di punto di PIL nel 2021, quindi oltre 10 miliardi, che è il doppio delle stime della prima versione. Nell'arco del piano, quindi da qua al 2026, il piano dovrebbe portare sostanzialmente il PIL 3 punti percentuali sopra il livello che avrebbe raggiunto senza l'intervento europeo. Non c'è ancora nulla invece sull'altro tema delicato che aveva creato, assieme ai contenuti, anche l'irritazione. Irritazione è un eufemismo. Il no di Italia Viva, mi riferisco alla governance. Il governo presenterà al Parlamento un modello di gestione che deve identificare le responsabilità della realizzazione, però non c'è nulla su questo. Allora lì poi bisognerà capire, lo dico già chi mi sta scrivendo, ma ne parleremo nella seconda ora, se Italia Viva possa considerarsi, pur con mille distinguo, soddisfatta per aver posto il tema del recovery e aver ottenuto una modifica delle linee di intervento del piano, e questo potrebbe già essere un risultato. Anzi, sicuramente abbiamo detto, senza timore di ripeterlo, che nella sostanza l'iniziativa di Renzi non solo era giusta, ma era anche un'iniziativa tra virgolette facile, perché era scritto veramente male, troppo generico il piano. Oppure se invece questo non basterà, Italia Viva, e si aprirà una vera crisi di governo. A quel punto penso che però il rischio, ma una mia opinione personale, di un boomerang per Italia Viva sia molto forte. Cioè, un conto è chiedere un recovery scritto meglio, in cui non decida tutto quanto Conte, e avevano ragione a mio avviso. Altra cosa è, nonostante una modifica nel recovery, dare l'impressione che comunque non basta, perché si è già deciso di staccare, diciamo, la spina per quello che riguarda l'apporto di Italia Viva al governo. Non analizzeremo le varie posizioni alle 18:15, con chiaramente il beneficio del dubbio, perché appunto il Consiglio dei Ministri si tira alle 21:30. Altri temi che riguardano la giornata: parleremo di un'iniziativa che sta facendo discutere, e lo dico perché capisco benissimo le difficoltà di tutti i settori. Abbiamo parlato ieri con il mondo delle calzature, ma nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, con il mondo del turismo, dell'agenzia di viaggio, della ristorazione, dei bar, penso alla FIPE, ma non solo. E quindi capisco la difficoltà, però attenzione, ma ne parleremo con i diretti interessati. C'è una rivolta, cioè i ristoratori stanno organizzando una manifestazione di disobbedienza civile per venerdì 15 gennaio, quando è praticamente la vigilia dell'entrata in vigore del nuovo DPCM, che dovrebbe prevedere misure ancora più restrittive solo per i bar, soprattutto perché ai bar non sarebbe consentito l'asporto, ma questo lo scopriremo anche questo stasera. Non sarebbe consentito l'asporto dopo le 18 per evitare gli assembramenti, e mentre per i ristoranti resterebbe la consegna a domicilio e ai clienti e l'asporto. Allora cerchiamo di capire, perché loro non vogliono commettere un reato, i clienti dovrebbero sedersi ai tavoli ma non consumeranno, insomma è un'iniziativa più simbolica. Impressionante il numero di persone che dovrebbero aver aderito: sono 50.000 i ristoranti che apriranno in tutta Italia a pranzo e a cena con questa forma di manifestazione. Ne parleremo. Faccio notare che la ristorazione, con tutte le difficoltà, non le sto sottovalutando, è però il settore che ha ottenuto i maggiori aiuti, tra aiuti a fondo perduto e ristori, sono 2 miliardi e mezzo di euro. Questo riportava correttamente il Sole 24 Ore ieri. Tra l'altro parleremo di questo, ma visto che parliamo del mondo della ristorazione, qui cambiamo paese, però sta capitando qualcosa di molto strano in Gran Bretagna, o come effetto della Brexit. Allora, i giornali, i siti l'hanno titolata la guerra del panino. In realtà è una cosa un pochino più complicata, anche se può far sorridere. Che cosa è successo? La dogana olandese ha bloccato, e questo è il lato più così, se vogliamo, faceto della vicenda, ha bloccato tutti i cittadini britannici che entravano in Europa con panini contenenti salumi o formaggi. Perché? Perché le carni, i formaggi e i latticini, per motivi di sicurezza e di salute, visto che il Regno Unito è un paese extracomunitario, ebbene, non possono entrare liberamente dal Regno Unito verso l'Unione Europea. L'opposto invece è possibile, cioè tu puoi andare ai turisti, ai semplici cittadini, con latticini e carni fresche o stagionate in Gran Bretagna, anche perché la Gran Bretagna non riesce ancora a realizzare dei controlli, ma comunque non c'è un controllo su questo. La cosa può sembrare appunto faceta, in realtà il problema è un po' più complicato. Perché? Perché in Irlanda del Nord invece c'è un problema di approvvigionamento. La cosa paradossale di questa Brexit è che sostanzialmente, se un bene arriva in Gran Bretagna, deve fare una prima dogana, perché dall'Unione Europea entra in un paese extraeuropeo. Se poi lo stesso prodotto deve andare a Belfast, e quindi in Irlanda del Nord, deve fare uno secondo sdoganamento, perché Belfast è rimasta nell'Unione Europea, cioè l'Irlanda del Nord è considerata ancora Unione Europea. Quindi prima di sbarcare in Irlanda del Nord devi fare un altro sdoganamento. Ora è come se dalla Gran Bretagna ritornasse in Europa. E voi capite, insomma, che c'è anche un principio di follia su questo. E questo sta creando problemi proprio a Belfast, perché Londra, dovendo controllare molti prodotti prima che vadano attraverso il Mar d'Irlanda verso l'Irlanda del Nord, sta rallentando i processi di consegna e quindi controlli e dichiarazioni doganali. Ne parleremo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Allora, qui mi sta facendo notare un ascoltatore, guardi che a noi sono arrivati i ristori dell'Agenzia delle Entrate, è un ristoratore. Allora, qualcuno dice, guardi che chi fa la protesta venerdì è magari qualcuno che ha avuto problemi nel passato a battere scontrini e fatture. Ora, guardi, questo non lo possiamo sapere. È chiaro che per come funzionano i ristori, e a mio avviso da questo punto di vista correttamente, si va a vedere il fatturato di aprile 2020 rispetto al fatturato dell'anno prima devi essere sotto di almeno il 33%, e poi abbiamo spiegato come sono vari, abbiamo spiegato mille volte i vari scaglioni per i ristori, quanto ti viene dato di ristoro complessivo, cioè fino a 400.000 euro il 20% della differenza. Però attenzione, è un 20% netto, per cui la differenza è su un lordo, su un fatturato, diciamola così. Per cui il valore è più alto, perché per avere quel 20% avresti dovuto produrre un fatturato più che doppio, e poi a scalare a seconda dei fatturati. È vero che, ripeto, a mio avviso correttamente, i ristori vanno tra virgolette a premiare chi ha fatto meno nero, perché più tu hai fatturato rispetto alla reale, diciamo, reali ricavi che tu avevi, più ottieni in quota parte dai ristori. Se tu eri abituato a fare una fetta di nero, non batte gli scontrini, quant'altro, è chiaro che rispetto al tuo reale giro d'affari il ristoro sarà sottostimato. Comunque, veniamo un attimo al sì, che Belfast sia in UK lo sappiamo tutti, però gli accordi con la Brexit prevedono che dal punto di vista doganale, per non mettere una barriera tra Irlanda del Nord e Irlanda di nuovo, con tutte le implicazioni politiche che potrebbe avere, che anche l'Irlanda del Nord sia adeguata all'Irlanda, quindi di fatto la frontiera viene messa in mezzo al mare del Nord, al mare d'Irlanda. La borsa poco mossa oggi, invariata Milano, più 0,1 Francoforte, più 0,20 il Dow Jones, invariata anche Parigi, Londra, meno 0,45, bene Banca Mediolanum, più 3,80, come Pirelli, Tenaris, più 3,30, Azimut, più 2,5, come Fiat Chrysler, Leonardo, più 2,20, come Fineco, il 2% lo guadagna Buzzi Unicem, l'1,5 Eni e CNH Industrial. E invece negativa Prismian, perde il 5,70%, Telecom Italia perde il 3%, Moncler il 2% come Inuit e Nexi e anche Terna. E Prismian sta risentendo della cessione fatta da Club 3 appartenente a TIP, insomma sostanzialmente ha venduto il 3,7% di Prismian a un prezzo di 20 TIP Tambur Investment Partners, a un prezzo di 29,25 euro per azione, e il titolo chiaramente si è mosso verso anche sotto quel livello, adesso a 28,79 per un totale di 292 milioni di euro. Notizie di carattere internazionale come sempre in apertura, e poi i temi che abbiamo annunciato. Allora sì, ieri era l'11 gennaio, è il giorno in cui è tutto questo incubo maledetto è iniziato, tra l'altro è iniziato anche in sordina perché nessuno avrebbe immaginato quello che poi è avvenuto, è la denuncia del primo caso a Wuhan di una polmonite atipica e appunto il rischio di un nuovo virus, ahimè. Allora nel frattempo io sorrido perché a me sto... stanno arrivando in canoa praticamente gli ispettori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in Cina, perché è giorni che stiamo dicendo che sta per arrivare, prima non c'erano i visti, poi sta comunque arrivando. L'imminente arrivo dei 10 esperti internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per indagare sull'origine della pandemia un anno dopo, aggiungo io, originata dal Covid-19 e dunque, lo ha riferito il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, volerà direttamente da Singapore a Wuhan il 14 gennaio e vedremo cosa riuscirà a scoprire un anno dopo. Nel frattempo Langfang è entrata in lockdown, è la terza città a essere bloccata per un nuovo focolaio di Covid-19 nella provincia di Hebei e sostanzialmente assieme agli abitanti di Shizhangwang e Xijingai ci sono 22 milioni di abitanti in Cina in questo momento bloccati in lockdown. Faccio notare che Langfang dista appena mezz'ora di auto da Pechino, è una città che molti di noi non conoscono, ma ha 5 milioni di abitanti. Allora, mentre lo dico a tutti i terrapiattisti del virus, quelli che negavano addirittura i morti, beh, adesso avete visto l'Istat uscire a fine anno con i dati sulla mortalità del 2020 rispetto alla mortalità dei 5 anni precedenti, non ci sono dubbi su questo. Quello che è interessante è vedere che alcune regioni hanno una mortalità quasi invariata, altre invece, ahimè la Lombardia in primis, ma non solo, ce l'hanno molto molto più alta della media dei 5 anni precedenti. Hanno fatto lo stesso calcolo anche con l'Istat britannico, l'ONS, e ci sono 91.000 morti in più in Gran Bretagna della media dei 5 anni precedenti. E 80.000 di questi sono riconducibili come causa o con causa al Covid. È il numero più elevato di decessi nel paese dal 1918. Mentre in rapporto all'eccesso di mortalità, cioè quanta mortalità in più è avuto rispetto agli anni precedenti, è il numero più elevato dal 1945. Quindi sostanzialmente il numero assoluto di morti in Gran Bretagna è il più alto dal 1918. Lo scarto, cioè l'aumento di morti rispetto ai 5 anni precedenti, è il più alto dal 1945. Stiamo parlando di 697.000 morti contro una media di 606.000 morti negli anni precedenti. Andiamo all'Italia per lo spread. Qualcuno mi chiede lo spread. Lo spread è sostanzialmente fermo a 111 punti. Il rendimento del BTP è lo 0,64%. Il tesoro ha collocato botta a un anno, oggi 7 miliardi. Il rendimento è leggermente salito, ma siamo sempre a un meno 0,47%. Invece ci sono i dati dell'Istat sulle vendite al dettaglio nel mese di novembre. Allora, in valore fanno meno rispetto a ottobre meno 6,9% e in valore meno 7%, in volume meno 7,4%. La base tendenziale, cioè un anno su anno, che è quello più interessante adesso. Allora, è meno 8% l'andamento delle vendite al dettaglio nel mese di novembre rispetto a un anno prima, e meno 8,4% in volume. Pesano soprattutto le vendite dei beni non alimentari, meno 15% in valore, mentre i beni alimentari sono in aumento, e qui la spiegazione può essere anche semplice, con buona parte del paese in lockdown o in zona gialla, rossa o arancione. È chiaro che è vero che nelle zone gialle e arancioni i negozi sono aperti, nelle zone rosse no, ma è chiaro che insomma tendi a privilegiare l'acquisto dei beni alimentari, che infatti fanno più 2% in valore rispetto all'anno prima, rispetto ad altri beni, come raccontavamo ieri anche col mondo dei calzaturieri, che non solo perché sia difficile acquistarli, semplicemente che delle volte non ne vedi l'utilità, in un mondo, diciamo, sospeso tra smart working e lockdown. Ecco perché non deve sorprendere l'aumento dei beni alimentari più 2%. Quello che purtroppo nemmeno sorprende, però, è come si è modificato il canale di acquisto, perché rispetto al novembre del 2019 è calato il valore sia nella grande distribuzione meno 8%, sia per le piccole superfici meno 12,5%, mentre il commercio elettronico ha fatto più 50%. Soprattutto, e anche qui è immaginabile perché è più facile comprare online prodotti non deperibili, cioè non i prodotti alimentari di solito, e infatti nel comparto dei beni non alimentari il tonfo è anche più forte, meno 25% nella grande distribuzione e meno 17% nelle piccole superfici. Quindi insomma il dato è grossissimo aumento dell'e-commerce, a maggior ragione se i prodotti sono non alimentari. Mentre complessivamente l'andamento dei valori dei beni alimentari è cresciuto di un 2%, ma dei beni non alimentari invece ha fatto meno 15%. Vabbè, vedo che qualcuno continua a dirmi no. I dati dei contagi nei mesi estivi sono inconfutabili. Sa che non capisco cosa mi sta scrivendo. Prenda i dati dell'Istat, è la media dei morti in Italia negli ultimi 5 anni e la media e invece i morti in Italia nel 2020. I dati non lasciano ombra di dubbio. La Gran Bretagna la citavo perché ha fatto lo stesso calcolo. Ci sono 10.000 morti in più di quelli che loro riconoscono come morti con o per Covid, che sono più 80.000. Quindi ne ballano 10.000 e lì potrebbe essere interessante cercare di capire, per esempio, se vi è stato anche un danno ulteriore dal ritardo degli interventi, dalla diagnostica, gli ospedali bloccati per la saturazione delle terapie intensive e dei reparti in generale, se non vi è stato, se alcuni morti non derivino anche appunto da un ritardo nella diagnosi e in alcuni casi anche nella cura. Faccio notare che invece in tutti i paesi, compresa la Gran Bretagna e l'Italia, sono crollati i dati della polizia stradale. I morti per incidenti stradali, anche perché era un po' difficile, insomma, che aumentassero, visto che è difficile circolare. Quindi andrebbe anche aggiunto il fatto che ci sono molti molti meno morti, quasi la metà, per incidenti stradali. Dunque, sul recovery ostenta fiducia la Commissione Europea, sul recovery italiano piena fiducia nell'Italia, l'Italia farà del suo meglio. Invece Rosato, che è esponente di Italia Viva, coordinatore di Italia Viva, Ettore Rosato, ha detto ci sono delle modifiche che sono di sostanza, che dovrebbero indurre chi ci ha attaccato il 7 dicembre come traditori a ripensare alle accuse. Manca, a mio giudizio, una visione complessiva. Sembra una grande legge di bilancio, invece dovrebbe essere un piano di rilancio e ripartenza del paese. E Marattini è ancora più duro, deputato di Italia Viva e presidente della Commissione Finanze della Camera. Luigi Marattini dice vogliamo che si lavori bene, questo non è un modo giusto di lavorare, non si doveva fare così il recovery plan. E io non ho ancora capito chi gestirà la governance. Stessa cosa con i contenuti, serve un governo più serio. E poi il presidente Umbro invece della terra tese ha detto c'è un'impostazione centralistica. Qualcuno mi dice sulla scuola, la scuola non è che posso fare l'approfondimento anche oggi. Faccio notare un po' di cose. C'è una bellissima intervista al presidente della regione Toscana Giani, che spiega di nuovo come hanno fatto ieri, lo ricordavo io, a organizzare. A me è piaciuto molto, al di là ovviamente dei tamponi rapidi da fare immediatamente e dell'aumento, quello era già avvenuto anche in altre regioni con l'accordo con le prefetture del trasporto locale, anche aver arruolato centinaia di steward attraverso le cooperative e assieme anche altri volontari che devono andare nei luoghi a rischio assembramento, negli orari in cui entrano i ragazzi, a controllare che non si creino assembramenti. Mi sembra una cosa talmente banale che appunto l'ha fatta poi solo la Toscana. Il ministro Azzolina una mattina dice la DAD l'ho voluta io, ma non può essere portata troppo per le lunghe, perché colpisce i ragazzi più deboli.
La didattica a distanza è una misura che io stessa ho voluto e in cui credo molto. A marzo 2020, quando nessuno voleva farla, mi crede, ricevevamo le diffide per non farla. Però è una misura che può essere pensata all'interno di un arco temporale limitato, perché poi se portata troppo alle lunghe rischia di creare anche delle disuguaglianze, perché andiamo a colpire in particolar modo quelli che sono gli studenti più fragili, non tanto perché non c'è il PC o la connessione, perché questo lo abbiamo anche dato, abbiamo investito 400 milioni di euro noi sulla digitalizzazione, abbiamo formato i nostri insegnanti, ma perché la scuola non può essere intesa soltanto come luogo di apprendimento o di formazione. La scuola è vita, la scuola è socialità, la scuola, se vuole, è anche cura dell'affettività e dare uno spazio di libertà agli studenti rispetto anche a situazioni familiari a volte difficili che ci sono. Gli studenti hanno ragione nel dire di voler tornare in classe, perché sanno benissimo che cos'è la scuola e non è soltanto stare dietro uno schermo ad apprendere per 4-5 ore, per quanto i nostri insegnanti stiano facendo un lavoro encomiabile, sforzandosi tantissimo.
Qualcuno mi dice, ma perché non mandano i navigator o i percettori di reddito di cittadinanza a fare gli steward? Ma guardate, non mi fate arrabbiare anche oggi, perché non c'è scritto da nessuna parte che se percepisci il reddito di cittadinanza non devi fare una mazza, perché il lavoro non c'è. Si poteva andare anche lì, certo, ma avete visto qualche iniziativa dei presidenti delle regioni su questo, al di là della Toscana? Tra l'altro, come dicevo ieri, sfruttando le cooperative dai anche, distribuisci anche un po' di ricchezza, oltre che garantire la sicurezza. Comunque, sui ristori formativi se ne sta parlando molto in Francia e in Germania, di come, diciamo, andare ai ristori formativi, e cioè l'idea che il tempo che si sta perdendo nella formazione deve essere in qualche modo recuperato. Sentiamo Nazzolina.
Io non penso che si possa pensare di recuperare d'estate. Che cosa intendo dire? Bisogna recuperare oggi. Nel senso che uno degli errori più grandi che si fa è quello di dire, vabbè, è più facile chiudere la scuola perché la scuola non ha bisogno di ristori. Se io chiudo un negozio, il negozio a fine serata sa bene quanto ha perso. E questo è valutabile immediatamente, è computabile. Con la scuola no. Allora sarò io adesso a chiedere i ristori formativi, perché io ho bisogno di fare immediatamente dei corsi di recupero per gli studenti che sono rimasti più indietro e che non sono, attenzione, soltanto quelli della scuola superiore. Io ho anche i bambini della scuola primaria che sono sì adesso a scuola, ma ci sono dei territori dove sono andati un po' meno. È vero che il 7 gennaio sono tornati in 5 milioni i bimbi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, però io so bene che vengono anche da 3 mesi di didattica a distanza dell'anno scolastico precedente e devo poterli recuperare adesso. Quindi chiederò i ristori formativi sia per fare degli apprendimenti potenziati anche nel pomeriggio e soprattutto per dare un supporto psicologico ulteriore rispetto a quello che già stiamo dando. Ora bisogna intervenire, non si può aspettare di certo l'estate.
Su questo faccio notare che dell'espressione scolastica è aumentata, ma soprattutto che in Olanda stanno già facendo dei calcoli. In Olanda hanno chiuso solo 8 settimane la scorsa primavera contro le 12 settimane italiane e avevano dotazioni tecnologiche migliori, però hanno fatto un insieme di test e hanno accertato un ritardo negli apprendimenti dei bambini della primaria, non delle scuole superiori, della primaria, del 20%. Hanno fatto dei test analoghi in Francia, dove anche lì hanno chiuso meno che in Italia, e gli alunni della seconda elementare hanno subito un rallentamento consistente negli apprendimenti, soprattutto nella lettura e nella scrittura. Per la matematica i problemi si vedono soprattutto nei bambini con un background svantaggiato. E chiudiamo prima del meteo con il caso virtuoso della Toscana, non perché non voglia toccare il Trentino o altre, l'Abruzzo, ma perché la Toscana è una regione grande e quindi può essere un caso di scuola per regioni simili, per regioni grandi. Allora, ieri è andata bene, ha detto il presidente della regione toscana Eugenio Giani, ha detto che anche se dovesse tornare l'arancione lui vuole tenere la scuola al 50%, non ho ben capito come fa, perché lì c'è il decreto del governo che prevede che tu vada solo in presenza solo alla prima media. Ricordavamo ieri del potenziamento, 330 nuovi autobus, oltre 2.949 già presenti, e poi un incremento dell'11% che segue un incremento dell'8% già effettuato a settembre. Sentite cosa ha spiegato al microfono della nostra Roberta Giordano a Effetto Notte ieri sera l'assessore dei trasporti della Regione Toscana Stefano Baccelli.
Noi abbiamo cercato di sciogliere un enigma che pareva all'inizio insolubile: come riportare i ragazzi in sicurezza a scuola con la capienza di bus dimezzata, perché i bus in Toscana che girano ordinariamente per portare i ragazzi a scuola, ma anche ovviamente i pendolari del mondo del lavoro, sono 2.949 e ovviamente non potevamo acquistarne o noleggiarne altri 3.000. L'intuizione cruciale è stata quella di costituire un comitato permanente regionale, a costituire subito dei tavoli provinciali, ancor prima del DPCM del 3 dicembre che li ha previsti. Quindi dal 4 all'11 dicembre abbiamo fatto 10 tavoli provinciali, perché quello è il luogo in cui si può capire se è bene scaglionare gli ingressi o le uscite di un istituto scolastico, come organizzare le corse dei bus. In quei 10 tavoli provinciali noi abbiamo potuto contattare direttamente, grazie all'ufficio scolastico regionale, proprio i singoli presidi. Noi dovevamo anticipare, cioè avere il quadro compiuto per tutte le 9 province della città metropolitana fiorentina, per stanziare le risorse, individuare il numero dei bus aggiuntivi necessari, 329, rispetto ai 3.000 ordinari, e soprattutto organizzare in modo capillare questo servizio.
E ribadisco ancora, non me ne frega nulla del colore politico della Toscana, cerchiamo esempi virtuosi per capire come si possa fare. Adesso c'è il meteo e la pubblicità e poi parliamo dei ristoratori. Molti mi stanno scrivendo sull'utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza. Ho capito, ma non ci sei neanche pensato. Io non dico che tutti, però insomma, soprattutto se sei giovane, se tanto non hai ancora ricevuto con offerta di lavoro, forse si poteva immaginare un utilizzo, a proposito per esempio del controllo degli assembramenti e quant'altro, un po' di fantasia. È più facile chiudere, questo sono d'accordo, è più facile chiudere, chi se ne frega dei ragazzi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Minuti, sì, ha ragione l'ascoltatore che mi dice i ristori formativi, ma come? Sì, io, diciamo così, continuo a invitare la politica, a partire da chi è al governo, a non avere solo frasi così, no? Vale anche per l'opposizione, ma la responsabilità principale ce l'ha chi governa, perché i ristori formativi, ci dica cosa vuol dire. Vuol dire che vi saranno ore in più per i ragazzi che sono stati più disagiati e svantaggiati, che la scuola andrà avanti anche a giugno con buona pace degli insegnanti, dei sindacati degli insegnanti, non lo so, cioè bisogna riempire di contenuto. Ristori formativi è bella come parola, poi voglio capire cosa vuol dire. Che una volta, quando facevo la scuola io, il ristoro formativo è che ti rimandavano a settembre e studiavi l'estate, anche quello è un ristoro, diciamo, formativo, era più punitivo. Vorrei capire come si fa a recuperare queste ore mancate. Ma stiamo sui ristori. Allora, non è un gioco di parole, chiaramente la ristorazione assieme ai bar è il settore più colpito, tra i più colpiti, anche il settore dei viaggi, forse i viaggi, agenzie di viaggio li battono, e chiaramente congressi, catering ed eventi, ma dicevo è anche quello che ha beneficiato per ora di maggior numero di aiuti nella quota parte, 2,5 miliardi di aiuti a fondo perduto e ristori. Lo pubblicavamo noi come Sole 24 Ore ieri, però c'è un'iniziativa che partirà venerdì 15 gennaio, l'iniziativa si chiama hashtag Io Apro, hashtag Non Spengo Più la Mia Insegna, in partita in Sardegna. L'iniziativa ha coinvolto un migliaio di ristoratori, dovrebbe essere circa 50.000 ristoranti, che vogliono aprire venerdì a pranzo e a cena. Non ho capito intanto se vogliono aprire come atto simbolico con i clienti al loro interno, ma o vogliono anche servire i clienti, quindi andare a violare, diciamo, anche proprio la disposizione di PCM. Giro la domanda a Antonio Alfieri, che fa il ristoratore. Buonasera Alfieri.
Buonasera a lei, dottor Barigioni, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Lei ha tre locali, due a Sassuolo e uno a Fiorano Milanese, è uno del, diciamo, delle persone che ha aderito e ha organizzato. Tra l'altro, visto che l'ultimo ristorante l'era aperto il 4 marzo del 2020, no? Giusto?
Sì, il 4 marzo.
Le chiedo una cosa anche per sdrammatizzare un attimo. Lei l'ha chiamato senza scampo, ma è cosa? A preveggenza o è stata una coincidenza?
No, no, dottore, io sono un veggente, mi scappa da ridere perché doveva essere una bella cosa perché è un locale di pesce, mettevamo
senza scampo. Sì, solo che cavolo, il 4 marzo del 2020, pure lei aprire il ristorante e chiamarlo senza scampo,
ha portato male.
Vabbè, appena. Senta, mi dica invece cos'è questa iniziativa del 15?
Allora, l'iniziativa del 15 le spiego un attimo come è nata, due secondi.
Sì, sì, certo.
È nata che 5 giorni fa, diciamo, noi stiamo, io sto facendo dei video su Facebook, Umberto Carriera sta facendo dei video, Momi sta facendo dei video. E allora, a forza di fare dei video, è chiaro che ci si vede, ci si sente, ci si ascolta e alla fine ci si contatta. Mm-hmm. E tu cosa fai? E tu cosa non fai? Come sei messo? Come non sei messo? E allora abbiamo detto, oh ragazzi, qua non ci saltiamo più fuori. Qua purtroppo abbiamo un problema enorme che fa fatica a venire fuori. Il problema è questo, che noi, io non so per che motivo, non ne ho idea, forse me lo spiegheranno un giorno, il perché noi, nonostante tutte le regole applicate giuste, perché attenzione dottore, il Covid c'è, cioè, la pandemia c'è, è una cosa grave, però a mio avviso, a mio modesto avviso, a parte i primi 3 mesi di lockdown chiuso duro, dove tutti non avevano una cognizione di come potevamo saltarci fuori, mm-hmm. è già passato un anno di stenti. Quest'anno di stenti ha portato le persone alla disperazione, ha portato le persone, piccoli, micro imprenditori, ad andare alla Caritas a prendere da mangiare, perché non hanno più niente. Hanno portato nel 2020, e lei me lo insegna, dottore, più di 350.000 imprese, partite IVA, chiuse. Quest'anno sarà una strage, ma il problema più grosso non è tanto quanti ristoranti chiuderanno. Il problema più grosso è a marzo, quando ci saranno i licenziamenti, ci sarà un problema sociale enorme. Altra domanda che io mi faccio, perché me la sono fatta insieme agli altri miei, diciamo, compagni di merende, perché noi siamo dei ristoratori, noi non c'entriamo niente con la politica, noi non c'entriamo niente con nessuna associazione. Noi ci siamo chiesti, ma l'Italia ha un gioiello, perché noi siamo un brillante in mano all'Italia. L'Italia Stato ha questo brillante conosciuto e riconosciuto in tutto il mondo. Mm-hmm. In tutto il mondo parlano della nostra cultura, del nostro saper fare, della nostra inventiva, della nostra ristorazione, del nostro modo di accogliere la gente da fuori. Mm. E tu prendi questo brillante e lo sotterri nella terra?
No, aspetti un attimo, Fieri. Il problema, sai qual è? Adesso vengo alle altre domande. Devo rispondere a un ascoltatore che mi dice, guardi, lei parla sempre di ristoratori, della scuola, dei ristori, mai una volta che spenda una parola per chi si rompe il cu in ospedale. No, guardi, se ho dato questa impressione, gliela tolgo subito. Noi abbiamo massima stima e appoggio e abbiamo chiesto che vengano fatti anche gli investimenti e anche nel recovery per la struttura sanitaria, quindi da questo punto di vista mi dispiace se lei ha colto, diciamo, un disinteresse. Non parlo di chi lavora negli ospedali, perché lo fanno altri programmi, e da questo punto di vista non ha una crisi economica, ha avuto dei tagli sconsiderati la sanità italiana, questo l'abbiamo capito tutti, e spero che non avvenga più così, anche perché si è tagliato laddove molto spesso non si doveva tagliare, ma non è che non ne parli per disinteresse. È che parlo dei settori in crisi economica in questo momento. Torno a lei, Alfieri. Qui ci sono due problemi. Il primo, lei lo sa meglio di me, tutti i ristoranti sono chiusi in Francia, in Germania, in Spagna, in Gran Bretagna. Non è l'Italia che si sta accanendo con i ristoratori. Evidentemente il fatto che purtroppo, lo dico con senza battuta, per mangiare uno debba abbassarsi la mascherina, e aggiungo io, in alcuni casi, io l'ho visto quest'estate, non è che i suoi colleghi sempre rispettassero il distanziamento, colpa anche nostra, ma insomma ho visto tavoli da 15 io a Milano e non solo vicino a me, per cui lì forse si è un po' la situazione era sfuggita di mano quest'estate. Però veniamo all'iniziativa vostra. Voi cosa farete il 15? Cioè farete un'iniziativa simbolica in cui le persone faranno tra virgolette finta di verranno e si siederanno lì, o servirete il pasto?
No, serviremo il pasto. Però dottore, lei ha detto una cosa giusta. Ci sono tante persone, tanti ristoratori, tanti diciamo nel settore agroalimentare che hanno esagerato. Però io mi chiedo, c'erano delle regole?
Sì. Bisogna vedere se viene rispettata.
Io ho cercato di rispettarle al 100%, ma perché ci devo andare di mezzo io se qualcuno non le ha rispettate?
Lo so.
Chiudono, ma è inutile la multa da 400 euro, lo devono chiudere per 2 mesi. Però quello che voglio sapere, perché invece di fare questa cosa non mi riduci ancora i posti a sedere e non mi dai la possibilità di pagare l'affitto, i fornitori e i dipendenti? Guardi che i dipendenti, certo, devono ancora avere la cassa integrazione da ottobre. Da ottobre. Allora, ma come facciamo?
Lei ha ottenuto alcuni ristori, mi riferisco non a quelli di aprile, di maggio, relativi ad aprile, ma a quelli nuovi, cioè da quando siamo entrati nelle zone gialle, rosse, arancioni? L'Agenzia delle Entrate le ha recapitato sul conto corrente, sì o no, in una parte dei ristori?
No, a me una parte dei ristori sui conti correnti è capitata, è stata recapitata con un'inerzia, perché noi spendiamo, guardi, 9, io tanto glielo dico, 9.000 euro di affitti al mese, bollette, luce, acqua e gas, noi andiamo 11-12.000 euro al mese. Solo di spese così, senza contare il resto.
Ma lei non è riuscito ad avere la moratoria sull'affitto? No?
Ma la moratoria dell'affitto è che tu paghi l'affitto e poi lo andrai a scontare. Se non abbiamo più un soldo, come facciamo a pagare l'affitto? Se non abbiamo più risorse, come facciamo? Se non lavoriamo, come facciamo? Ma quello che vogliamo dire noi non è tanto noi siamo rivoluzionari, è che per i canali normali ci vuole troppo tempo, moriamo prima noi, ormai siamo arrivati all'osso, ha capito, alla canna del gas. E allora abbiamo deciso di fare questo tipo di protesta gentile, perché noi la chiamiamo una protesta gentile, nel senso che gli operai scioperano, se c'è qualcosa che non va fanno un'avvertenza sindacale e i sindacati dicono bene, state fermi, noi invece facciamo uno sciopero economico, noi apriamo perché non ce la facciamo più. Il discorso che lei faceva prima è vero, tutti gli altri, negli altri paesi, ha ragionissima, sono tutti chiusi e non si lamenta nessuno. Però attenzione, un dettaglio però non ha detto, volutamente, forse perché magari si aspettava lo dicessi io, ma guardi che in Germania danno il 75%,
sì, in Germania.
In Austria danno l'80%, anch'io sto fermo, tenetemi fermo, ma non pretendo neanche il 75-80% perché siamo in un paese in difficoltà, ma almeno il 60% me lo vuoi dare sulla perdita del fatturato, se no come faccio? Se no o chiudo, fallisco, vado a fare il barbone o devo aprire. E poi mi arresteranno, mi metteranno in galera, mi faranno le multe, faranno quello che vogliono, ma io non posso permettermi di avere 20 dipendenti e non poter dare una risposta a questi ragazzi.
Dunque molti mi chiedono cosa ha dichiarato lei fiscalmente, ma guardate che il tema del nero che c'è anche nella ristorazione, il ristoro fatto sul fatturato lo va a superare, nel senso che se tu hai fatto l'anno scorso, nel 2019 eri abituato a fare una quota consistente di nero, la prendi in quel posto, perché i ristori comunque, anche se fossero al 60%, sarebbero sul fatturato dichiarato al fisco, quindi almeno da questo punto di vista il tema mi sembra superato. No, vedo che alcuni medici mi dicono vabbè, fate questa cosa con ristoranti, pranzi e cene in presenza, però poi non venite a curarvi in ospedale se vi infettate. Allora qui c'è un tema, glielo dico col massimo rispetto, Alfieri, io capisco le manifestazioni, ho evocato anche le manifestazioni degli studenti, preferirei che la faceste simbolica, non diciamo con i servizi al tavolo, al di là delle multe e di quello che succederà ai clienti. diciamo che preferirei che fosse una manifestazione simbolica, perché un conto è mettere le persone sedute e un conto è mettersi a fare pranzi e cene in 50.000 ristoranti di questo paese.
Sono d'accordo, però posso dire a quei medici che scrivono questa cosa, noi ci hanno tenuti chiusi per 3 mesi, a novembre avevamo tot contagiati, al 5 di dicembre, quando hanno deciso di chiuderci proprio, c'erano 12.500 contagiati. Oggi al 9-10 di gennaio siamo già a 20.000. Siamo stati noi siamo stati chiusi. È colpa nostra, è sempre colpa nostra. Poi, mi scusi.
No, io questo non l'ho mai pensato, così come non lo penso delle scuole, chiaramente.
No, però, ma io quando parlo...
Oddio, l'Emilia è stata zona gialla, adesso ho perso un po' il conto delle regioni, perché le zone gialle aprivano i ristoranti a pranzo e poi dovevate chiudere alle 18, per cui, diciamo, parzialmente chiusi.
Sì, però a pranzo,
lo so.
Il discorso del pranzo, dell'asporto, la ristorazione viva la sera, perché ormai il pranzo, e tutti gli telespettatori me lo insegnano, è frugale, a parte qualche riunione o quando uno vuol parlare con qualche cliente particolare che lo porta al ristorante, ma ormai a pranzo si mangia un pranzo veloce, pasto unico a 11 euro, non è più ristorazione, è un'altra cosa,
Sì, no, io posso capire anche le differenze. No, le dico però per una correttezza che mi stanno scrivendo alcuni ascoltatori, non so se medici, attenzione, con gli esercizi tutti aperti avremo numeri doppi e tripli, questo non lo possiamo sapere, immagino di sì, le curve sarebbero obiettivamente ridotte. Anche a me sorprende, ma non faccio certo l'ennesimo virologo di turno, sorprende vedere che dopo un abbassamento della curva, che c'era stato, diciamo, sta tornando, diciamo, un po' a risalire, e spero che non siano più che i pranzi, che quelli non ci sono stati sotto Natale, diciamo già tutta, i pranzi in casa e le visite ai parenti. Spero che non sia questo. Comunque, io vi invito a farla, se posso permettermi, non perché non voglio istigare un reato, non istigo mai ai reati, ci mancherebbe, però vi invito a farla il più simbolica possibile, perché poi non vorrei che finisse di mezzo voi e anche i vostri clienti da questo punto di vista, Alfieri, e spero che il governo invece vada a valutare intanto il 30% non solo su aprile, perché alcuni mi stanno scrivendo, mia moglie ha aperto un ristorante, non aveva un raffronto significativo con aprile avendo appena aperto il ristorante, capisco che c'è anche questo, infatti un periodo più lungo, e se si troverà l'accordo politico, ecco perché è fondamentale questo accordo politico, anche magari di iniziare a distinguere tra categorie. Lo dico perché i ristori già lo fanno, lei ha avuto il doppio rispetto ad aprile negli ultimi giro di ristori, giusto Alfieri? Perché
no, mi scusi,
il 200
mi scusi,
ma era giallo lei, non mi ricordo cosa fosse l'Emilia, mi scusi lei, ma
no, ma ad aprile nel 2019 abbiamo fatturato X, ok? C'è andato il 10% del fatturato X,
perché allora, lei era sopra i 400.000 euro lordi allora a questo punto.
Prego?
Perché era sopra i 400.000 euro lordi, perché andava a scalare fino
e lei... noi abbiamo una dichiarazione dei redditi tanto visibile di 870.000 euro, 865. Però noi abbiamo avuto il 10%, perciò 8.000 o erotti euro, 9.000 no. euro. Allora con questi, quello è il prestato, il primo ristoro.
Quello sua,
il secondo,
esatto.
Ristoro? Prego?
Sì, il secondo?
Il secondo sono stati 18.000 euro.
Sì, appunto,
il doppio. In tutto abbiamo preso 27-28.000 euro. Spendiamo 12.000 euro al mese, solo di affitti, luce, acqua e gas. Cosa facciamo con 28.000 euro? Non ci hanno fatto come... Se ci davano come la Germania. Ma noi stiamo chiusi anche un anno. Ma qual è il problema? Ma se tu ci metti la canna del gas... Allora, mi scusi, io capisco tutto, ma io cosa devo dire? Devo dire, bene, chiudo, fallisco? È a 61 anni?
No, lei ha avuto il 15%, sto rifacendo i calcoli, sì, no, guardate che il 15, il 20 o il 10%, lo dico agli ascoltatori, del fatturato di quel mese, non del fatturato in un anno, e se no, capito, erano 86.000 la prima botta e 180 la seconda. No, io spero da un lato che si arrivi a calcolare non solo per lei ma per tutti il fatturato su una base più ampia di mesi, perché così non facciamo storture su chi ad aprile magari o fatturava poco di suo perché non era un mese in cui fatturava o aveva appena aperto, e poi che si possa arrivare a dei ristori, in parte lo è stato fatto col decreto ristori, cioè sono stati raddoppiati quelle per le zone arancioni e rosse rispetto alle zone gialle, che si possa arrivare a un decreto più incisivo per le categorie più colpite, così siete voi, ma prima ancora di voi le agenzie di viaggio, immagino i tour operator, chi fa catering, chi fa allestimenti, i fornitori, cioè andare a iniziare a distinguere su quanto li dai, anche aumentando, diciamo, il totale. Io vi auguro una buona manifestazione, fatela per favore virtuale, non fate mangiare i clienti, che non venga mai fuori un focolaio e poi non si riesce più a fare un'iniziativa. Grazie anche a Antonio Alfieri, GR24.
E anche questo Natale è passato.
Quindi questo è il momento perfetto per rottamare.
Caro elfo, va bene che sono vecchio, ma insomma...
Ma Babbo Natale, io parlavo della slitta.
Dire addio non è mai stato così facile. Approfitta degli incentivi statali. Gamma Fiat Professional a partire da 7.900 euro oltre IVA anziché 9.100 euro in caso di rottamazione del tuo veicolo commerciale usato. Per info sugli incentivi statali verificare sui siti ufficiali dell'autorità competente. Offerta valida fino al 31 gennaio. Info su fiatprofessional.it.
Quando un gatto dice miau a un pavimento iperceramica, è meglio non contraddirlo. Solo a gennaio sconto fino al 50% su più di 100 pavimenti e rivestimenti. Iperceramica.it. Miau.
Guarda il futuro con serenità, con Italiana Assicurazioni. Oggi più che mai bisogna pensare concretamente al nostro domani. Protection, salute, patrimonio. Agire adesso per migliorare il nostro futuro con nuovi strumenti capaci di affrontare le sfide che ci aspettano. Italiana Assicurazioni, con i suoi agenti e i suoi partner, ti aiuta a proteggere te stesso, per guardare al futuro con fiducia e serenità. Vai su radio24.it, entra in Guarda il futuro con Italiana Assicurazioni e scopri tutti gli approfondimenti.
Uff, ma quanti, ma è possibile che c'è? Le piroette della politica, le notizie che arrivano da ogni parte del mondo, la cronaca nera, la cronaca bianca, lo sport, gli spettacoli, io non ci capisco più niente. Ma come si fa a seguire tutto?
Scusa, ma tu ascolti Effetto Notte?
No.
Ah, ecco, si capisce.
Effetto Notte, di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21. Su Radio 24.
In modo che un giorno non potrete dire: io questa mica la sapevo.
Focus Economia.
Minuti, vedo moltissimi messaggi sul tema della ristorazione. Guardate, insomma, mi stanno scrivendo tantissime altre categorie, non so dove prendere. Mi sta scrivendo un padre che suo figlio lavora nel mondo della fotografia, faceva 40 matrimoni all'anno, ne ha fatti 4. C'è il dramma del catering, mi stanno scrivendo tutti quelli che lavorano nella filiera, perché poi chiaramente uno parla di ristoranti, bar ed eventi e fiere, ma non c'è solo il crollo del fatturato in senso stretto, c'è quello che si chiama indotto, i fornitori, tutta la parte che gira attorno. Mi sta scrivendo anche molti tassisti, io non so da che parte girarmi oggi onestamente, i negozianti, addirittura alcuni che si lamentano: noi eravamo aperti quindi abbiamo avuto meno ristori. È vero, perché alcune categorie avevano solo il 100% rispetto ad aprile, non il 200%. E qualcun altro dice: ma almeno hanno avuto 27.000 euro in tutto, no? Capito, dipende quali costi devi sostenere. Io spero che si possa arrivare a una rimodulazione anche dei ristori, andando a dare più ristori alle categorie che veramente sono ferme e chiuse, e magari tenendo fermi gli altri. Dopodiché qualcun altro mi scrive: ma com'è possibile che vadano in ginocchio? Beh, sapete, non è che tutti hanno accumulato capitali in questi anni. Alcuni sì, e farebbero bene a non lamentarsi, ma altri, magari attività come il caso dell'ospite che abbiamo avuto, che aveva appena aperto un ristorante il 4 di marzo, o altri, ristorazione più piccola, fatta con meno capitali, che era appena partita, non hai le spalle per reggere una botta del genere. È certo che è difficile paragonare l'Italia alla Germania col debito che abbiamo, questo è il problema grosso. Comunque, mercati finanziari, ve li dicevo oggi, giornata molto molto piatta. Andiamo invece alla crisi di governo per capire cosa sta succedendo. Ora, per capire, una parola grossa, perché alle 21.30 c'è il Consiglio dei Ministri che approverà il recovery plan, riveduto e corretto, e poi però non c'è stato, per quello che ho visto io delle agenzie, nessun passo indietro di Renzi in questo momento sull'ipotesi di ritirare poi le ministre. E quindi la componente di Italia Viva dentro il governo, che vorrebbe dire l'apertura ufficiale, diciamo, di una crisi. Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera Alberto.
Buonasera a tutti.
Ecco, non so se tu hai altri aggiornamenti. Se ho ben capito, qui si sta scontrando un Renzi che dice: vabbè, se volete andare in Parlamento e avete i numeri, noi ci sfiliamo, votiamo il recovery, approviamo il recovery in Consiglio dei Ministri, poi ci sfiliamo. E Conte che dice: andiamo a fare la crisi, ma la facciamo in Parlamento, con l'ipotesi, diciamo, dei responsabili, ma non ho capito se questo garantirebbe i numeri al Senato, perché è lì il problema. Ma la domanda prioritaria è: c'è stato un riavvicinamento oppure no?
Ma sicuramente la partita di poker tra i due leader è aperta e rimane con le due posizioni che hai ben riassunto tu poc'anzi, cioè siamo ancora al se non fai quel che dico io ritiro i ministri e si apre la crisi, e l'altro dice: ah, sì, sai che c'è, io vado in Senato tonto, e vediamo se riesco a recuperare una maggioranza diversa. Rispetto a questa doppia opzione c'è però un'altra cosa nella cornice generale della partita politica. Da una parte c'è il fatto che il Colle non sembra per nulla persuaso di un qualcosa che sappia di raccogliticcio e di stampella contingente a un governo che invece dovrebbe affrontare i temi della pandemia e del recovery fund, del rapporto con l'Europa e tutto il resto, della programmazione di un'Italia che è quella che dovremmo immaginare fra 30 anni. E dall'altro c'è l'eventuale prospettiva delle elezioni. Le elezioni, lo sappiamo tutti dai sondaggi, vedrebbero il partito di Renzi intorno al 3%, a rischio addirittura della soglia di sbarramento. Quindi queste forse sono due opzioni che non sono,
sì,
banali.
Con l'aggiunta che fare le elezioni in piena pandemia, visto che abbiamo appena avuto i ristoratori e la loro protesta, un po' inspiegabile. Insomma, ricordiamo ancora cosa ha fatto la Francia quando ha deciso di votare e poi non è riuscito ad arrivare al secondo turno, ha dovuto posticipare perché gli era esplosa la pandemia. Apro e chiudo.
Certo, esatto. No, nel senso sì, questo c'è, cioè, sicuramente c'è questo piccolo particolare, piccolo grande quanto una montagna, ovviamente. Però questo è il quadro. Mi sembra di capire che stasera ci sarà il Consiglio dei Ministri, dove ci sarà un ulteriore chiarimento e questa presentazione formale del nuovo recovery plan, e domani questa conferenza stampa che tutti aspettiamo del speech di Renzi. Devo dire che se la guardiamo in un altro modo, possiamo anche dire che Italia Viva ha contribuito a cambiare molto il recovery plan.
Sì, e questa era la seconda domanda che avevo per te, perché insomma noi abbiamo detto in maniera, insomma, spero più obiettivo possibile, che Renzi ha avuto non gioco facile, ma è entrato come un coltello nel burro, perché il primo piano di recovery presentato da Conte e presentato anche formalmente, secondo me, in maniera sbagliata, cioè all'ultimo minuto, così, era, al di là della forma, nella sostanza debolissimo, cioè dei grandi capitoli, non si capiva perché così pochi soldi alla sanità, non si capiva l'implementazione, cioè come si fanno a spendere questi soldi e quant'altro. Adesso, oggettivamente, io lo ricordavo in apertura del programma, c'è un piano più corposo, 171 pagine, 6 missioni, 47 linee di intervento, si sommano i soldi del recovery più i soldi per la coesione, ma anche quelli per la programmazione di bilancio 2021-2026, si sale a 310 miliardi, c'è un miliardo in più per l'istruzione e ricerca, un miliardo in più per la digitalizzazione e innovazione, la sanità va a 19,7 miliardi, 68 sull'evoluzione verde, 32 sulle infrastrutture e mobilità sostenibile, 21,2 per l'inclusione e la coesione. E c'è una quota più ampia di investimenti al 70%, solo il 21% è bonus. È un po' quello che chiedeva Italia Viva, quindi mi riaggancio alla tua valutazione. Cioè, Renzi potrebbe anche dire: bene, grazie al nostro intervento è stato strutturalmente modificata la composizione e la distribuzione di questo recovery.
Esatto, infatti diciamo così, nel confezionare un messaggio che possa consentire a Italia Viva di portare a casa i suoi trofei, la materia c'è obiettivamente, soprattutto quella di aver completamente cambiato il peso e l'equilibrio tra investimenti e bonus. cambiare il peso tra investimenti e bonus vuol dire cambiare traiettoria politica e un'idea stessa della politica, perché certo, la prevalenza dei bonus, anche se non era esattamente una prevalenza, ma comunque era una grossa fetta perché cubava intorno al 40% delle risorse che si avevano a disposizione, è la quintessenza della politica dei 5 Stelle, che è sostanzialmente politica di sottogoverno, immaginando un platea di parasudditi, diciamo così, che ti devono sempre ringraziare perché tu, come il rondinino, gli dai il vermetto da mangiare.
Diciamo, c'è la sussistenza, questa, diciamo. Che
questo
quella...
è esattamente quel tipo di concezione politica e di concezione poi di popolazione di riferimento. È vecchia, è come la politica, non faccio una critica particolare, vuol dire, non è la prima volta che si usa, però effettivamente nell'ultima fase è stata...
Sì, ma allora, se i trofei li ha Renzi, adesso io, così come gli ho dato atto di avere toccato il tema, un tema giusto, e è stato un errore clamoroso quello di Conte arrivare così impreparato e così, diciamo, sbilanciato, e così in solitaria, se posso permettermi. Però una volta che i trofei li hai, potresti anche accontentarti della stagione di caccia, a meno che il trofeo, passami la battuta, non fosse un altro.
E magari i trofei sono altri e diventano le poltrone, una cosa
no,
che
no, parlo proprio del trofeo, cioè
il
trofeo Premier, certo.
No, questo certamente, secondo me, nella prima prima idea di innesco della crisi, l'obiettivo vero era Conte, e probabilmente dietro rimane ancora quello. Ma nell'evoluzione della crisi mi sembra che per Renzi sia più difficile mantenere questo tipo di bersaglio. Secondo me la partita ha una fase 2 che di cui si parla poco, perché siamo tutti presi da questa narrazione da pokeristi e non andiamo oltre, è l'eventuale composizione del Conte Ter e della spartizione poi dei ministeri, soprattutto una volta che hai rimpostato le linee guida del recovery plan. A questo punto creare ministeri legati agli investimenti e alle infrastrutture possono essere parecchio appetibili a una forza di governo che è così minoritaria e che ancora effettivamente non troppo visibile nella gestione poi delle grandi risorse in campo per rilanciare il paese. Quindi non vorrei che questa nottata si dovesse passare magari a riempire un po' di caselle. Se ne è parlato, dalla difesa, il nuovo organismo di controllo dei servizi segreti, appunto un qualcosa che possa rimettere in campo un ministero delle infrastrutture creandolo ex novo. Queste sono cose di cui dietro le quinte si ragiona.
No,
poi
nel senso che così a guardare da fuori uno potrebbe dire, bene, lo dico con massimo rispetto, accontentati, cioè hai già ottenuto il tuo obiettivo, Renzi, di cambiare radicalmente l'impostazione del recovery plan, a mio avviso in maniera anche corretta, lo dico in maniera molto chiara, e quindi più investimenti e meno sussistenza, maggiori spese per la sanità, adesso bisogna capire l'implementazione, manca ancora la governance, ma anche lì Conte si è fermato. Sono scomparsi 6 manager,
sì,
e quant'altro. Quindi hai ottenuto il tuo obiettivo, come dici tu, puoi usarlo anche come trofeo. Occhio che, a mio avviso, se vai oltre e apri una crisi di governo più o meno al buio, forse rischi di perdere anche il trofeo ottenuto. Trofeo non mi piace come parola, insomma, l'obiettivo ottenuto nell'interesse del paese, Alberto.
Sì, appunto, è esattamente questo crinale strettissimo che è l'oggetto della partita di poker di cui stiamo parlando e commentando. E questo ce l'ha in testa solo Renzi, che sicuramente sconta anche il fatto di, diciamo così, di un'idea di sé che probabilmente è assai superiore a quella che poi magari l'elettorato gli attribuisce, e che comunque gli fa fare molti passi, alcuni dei quali sono stati utili, l'abbiamo detto.
No, ma guarda, mentre adesso poi che non salti, visto che tu fai l'esempio del poker, che non salti il banco, perché qua si continua così.
Questo è la grande preoccupazione. Che
poi
è
sul fatto
che
vi sia, a mio avviso, un elemento anche, mettiamolo così, freudiano, e qui mi fermo, tra Renzi e Conte, perché insomma, sull'idea di sé, secondo me è una bella lotta lì dentro, mettiamola così. Però mentre Conte è presidente del Consiglio, è così, Renzi deve stare attento, perché comunque le proiezioni del suo partito quelle sono. Ripeto, uno potrebbe anche accontentarsi del grosso obiettivo raggiunto, che tra l'altro era condiviso anche da buona parte del PD, che non ha avuto magari la voglia di dirlo, ma che fosse scritto male, scritto così senza consultarsi, e speriamo che sia l'ultima volta, non c'erano dubbi. Allora, grazie Alberto Leone, tanto ti riavremo ospite, anche perché stanotte, conoscendo i tempi della politica, qualcosa uscirà, e poi domani appunto la conferenza stampa di Renzi. Grazie ad Alberto Rioli, e noi adesso cerchiamo di chiudere un po' in, non dico in bellezza, perché bellezza in questo periodo non c'è proprio, nulla, ma tra il serio e il faccetto, perché c'è una guerra che sta scatenando la, una crisi che sta scatenando la Brexit, che è la, la guerra del panino. Allora, alcuni criticano il commento di Alberto Rioli sui 5 Stelle. No, ma guardate, insomma, ognuno poi fa il commento che vuole, però è culturalmente ci sono diverse anime nei partiti, che i 5 Stelle abbiano fatto a torto ragione del reddito di cittadinanza un loro cavallo di battaglia, per alcuni versi ha ragione quando è politica di welfare, ha torto completamente secondo me quando è politica del lavoro, non c'è dubbio, e che diciamo ci sia un'Italia Viva più attenta agli interessi della, delle categorie produttive, ma sono due pubblici, due mondi elettoralmente anche diversi, non è un mistero. Io ho attaccato anche il PD perché ho avuto la sensazione in questi giorni che la timidezza sulle riaperture delle scuole fosse per accontentare l'elettorato fatto di insegnanti e dei sindacati degli insegnanti. Figuratevi se non si può dire la stessa cosa dei 5 Stelle o anche di Italia Viva, ma qual è il punto? No, dicevo, la guerra del panino, che cosa è successo? Che hanno bloccato al confine olandese tutti i britannici o le persone che arrivavano dal Regno Unito, non i britannici, con prodotti, carni fresche, stagionate, formaggi, latticini. Gli hanno chiesto proprio di buttarli via, un po' come si fa quando si arriva in certi paesi, penso all'Australia. Perché? Perché l'Europa, che ha si vanta di avere delle regole sanitarie molto più stringenti di altri paesi, dice no, attenzione, qui è, tu ormai sei un paese extracomunitario, non puoi importare così senza i controlli, carne e latticini, formaggi e latticini, per questioni di sicurezza e salute. E questo potrebbe, mentre non avviene il contrario, cioè io posso andare in Inghilterra con un panino alla mozzarella ed entrare, non me lo fanno buttare via. Questo è un aspetto, forse la parte più appunto leggera, ma c'è un problema di approvvigionamento invece in Irlanda del Nord. Tiene assieme i due spunti il nostro Sergio Nava. Buonasera Sergio.
Ciao Sebastiano.
Allora, la guerra del panino può far ridere, in realtà sono piccoli strascichi, un po' più grossi per quello che riguarda Belfast, di un po' di problemi nella parte, diciamo, in primo luogo doganale, oltre che anche normativa.
Sì Sebastiano, infatti quando alla vigilia di Natale insomma la stampa, compresi anche noi di Radio 24, smorzammo un po' i toni trionfalistici dell'intesa su Brexit e dicevamo proprio questo: attenzione, è vero che non ci sono dazi e quote, fortunatamente, insomma, si evitano delle grosse barriere tra un paese che fino a pochi giorni fa era completamente nell'Unione Europea dal punto di vista del mercato unico delle dogane, però non sarà tutto così semplice, perché poi alla fine la burocrazia, le dichiarazioni doganali e tutte le cose che alla fine che succedono tra due paesi o un paese e un blocco che non sono, diciamo, sono diventati stranieri tra di loro, extracomunitaria è di fatto la Gran Bretagna. Tutto questo arriva, e quindi cosa è successo? Quattro giorni fa la televisione olandese filma quanto avviene al porto a un porto olandese dove gli autisti dei tir, ma anche delle auto, si vedono confiscare letteralmente i sandwich. E la cosa poi esplode ieri perché la BBC riprende la notizia, e non è l'unica cosa, perché ci sono notizie della pescato scozzese che è praticamente sta facendo la coda a Boulogne, un porto vicino a Calais, perché stanno controllando l'intero cargo e non fanno più controlli a campione. Ci sono ritardi in Scozia per far partire questo pescato perché bisogna riempire dichiarazioni doganali.
Certo.
E poi c'è anche l'Irlanda del Nord, che tu accennavi Sebastiano, perché l'Irlanda del Nord, altro pecca clamorosa dell'accordo, per salvaguardare giustamente gli accordi di pace tra irlandesi, è rimasta nel mercato doganale, nel mercato unico europeo, quindi viene trattata di fatto come un paese terzo.
Adesso, ma quindi esatto, paradossalmente, no, quello che dicevi all'inizio, cioè una merce che arriva, poniamo, dall'Italia o dalla Francia, fa la dogana perché è un paese extraeuropeo. A questo punto poniamo da Dover, Calais Dover, ok? Poi se deve andare a Belfast deve fare un altro sdoganamento, perché dalla Gran Bretagna va di nuovo in un'area economica europea?
Perché lì il problema è che se tu vai a Belfast, come fai a sapere che poi quel prodotto non finisca a Dublino e quindi torni in Europa? Perché non c'è più un confine fisico tra certo. l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda. Ora, la Gran Bretagna ha fatto in modo che per le piccole consegne sotto le 135 sterline, queste dichiarazioni al momento non ci sono. Però sta di fatto che molti supermercati a Belfast e nell'Irlanda del Nord hanno gli scaffali semivuoti, perché molti produttori e molti commercianti stanno un po' temporeggiando, non capendo bene i costi di questa paperwork, si direbbe, di questa burocrazia ulteriore. E un'altra cosa importante, Sebastiano, non dimentichiamo anche la Citi e i servizi finanziari, perché quelli non stavano nell'accordo, sono stati tenuti da parte, si punta a un accordo entro marzo, però intanto 6 miliardi di euro di scambi azionari il 4 gennaio sono evaporati dalla City di Londra e sono finiti in Europa, e la City Londra sta cominciando ad avere
principalmente
molta
paura. Parigi e Francoforte. Sì, va detto che poi ci sono anche storie minori, ma che te la dicono lunga sulle complesse regole sull'origine dei prodotti, al di là delle caramelle di Peppa Pig che non riescono a essere vendute per l'imposizione dei dazi da Marks & Spencer, o dei cioccolatini belgi che non arrivano più a Londra. C'è anche il fronte opposto: Fortnum & Mason ha sospeso tutte le spedizioni di tè e marmellate verso il continente. Anche le librerie Waterstones non servono più i clienti in Europa. Allora, sono piccoli casi, però che dimostrano come poi la famosa implementazione sia ben più complicata degli accordi, della parte teorica degli accordi. Allora, io ringrazio intanto Sergio Nava. Mi ha dato un ascoltatore adesso un'immagine di un supermercato vicino a Londra, incredibile, spero che sia un falso, tutti gli scaffali semivuoti adesso. Spero che la situazione non sia questa. Non è che si siano bloccate le esportazioni, ci sono i problemi doganali, un'altra cosa. Comunque, grazie anche a Sergio Nava. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni intanto l'augurio di una buona serata.